Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Un cordiale saluto a tutti dalla redazione e da Tommaso Pallottino, che realizza per noi la parte tecnica. I nomi dei personaggi di oggi sono Ezechia e Zippora. Chi sono costoro? Scopriamolo insieme.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Così Matteo annunzia la nascita di Gesù, modellandola su un celebre oracolo del profeta Isaia. Si introduce però una significativa variante rispetto all'originale ebraico. Là si parlava semplicemente di una giovane donna, ora invece è di scena una vergine. È chiaro che l'Evangelista rimanda a Maria e a suo figlio non generato da seme umano, bensì dallo Spirito Divino. Ma il profeta a chi pensava, annunziando la nascita di quell'Emmanuele, cioè di un personaggio segno della presenza del Dio con noi? Ascoltiamo da Gianni Bersanetti.
Gli studiosi sono convinti che, prima di tutto, Isaia facesse riferimento al figlio in arrivo del re di allora, Acaz. La giovane moglie del sovrano, Abia, avrebbe generato un bambino chiamato Ezechia, il Signore è la mia forza, questo è il significato del nome, che sarebbe stato un re giusto e fedele, a differenza di suo padre, col quale Isaia ebbe spesso tensioni. Quella del profeta è dunque una speranza immediata per la dinastia di Davide. Tuttavia, come si intuisce nelle altre pagine che esaltano il re Emanuele, lo sguardo di Isaia si allunga oltre quegli anni dell'VIII secolo avanti Cristo e dietro il profilo concreto di Ezechia si fa balenare il volto del consacrato per eccellenza, in ebraico il Messia, l'atteso, il vero e definitivo Emanuele. Di Ezechia, comunque, abbiamo varie notizie presenti nel secondo libro dei re e nel secondo libro delle cronache. Purificò il tempio da ogni traccia idolatrica, riportò il culto alla sua purezza, si impegnò nella conquista del territorio filisteo e si scontrò perfino con la superpotenza assira. Fu in quest'ultima occasione che il re di Assiria, Sennacherib, marciò contro Gerusalemme assediandola. Ezechia, dice la Bibbia, implorò il Signore, che inviò il suo angelo a menar strage nell'accampamento assiro, facendo 185.000 morti. Forse un modo simbolico per descrivere una pestilenza. In realtà ci furono due campagne militari assire contro il regno di Giuda. Ci fu un'altra occasione in cui Ezechia si sentì ormai finito e ricorse con fede al suo Salvatore. L'episodio è narrato a colori vivaci nel capitolo 38 di Isaia. Un morbo grave sta per spegnere la vita del re. Ma Isaia stesso gli annunzia che la morte sarà allontanata dal Signore e offre al sovrano un segno curioso. L'ombra del sole sulla meridiana del palazzo reale, anziché procedere come d'obbligo, tornerà indietro di 10 gradi. E il re, curato con una ricetta del profeta, un impiastro di fichi, e ritornato sano, intonerà un dolce e intenso inno di ringraziamento al Signore, che preserva la vita dalla fossa della distruzione.
Veniamo a Zippora. Mosè sta marciando nel deserto con gli ebrei che hanno lasciato alle spalle la schiavitù. Camminare e vivere nelle aspre solitudini del Sinai non è certo rose e fiori, e ben presto gli israeliti cominceranno a tormentare coi loro lamenti Mosè. È questa la scena che la prima lettura della liturgia della 18ª domenica del tempo ordinario anno B ci presenta. Ecco, noi immaginiamo che Mosè, passando in mezzo a quegli spazi desolati, punteggiati solo da qualche rara pianta capace di sopravvivere nell'aridità del deserto, ricordasse il suo primo soggiorno nel Sinai. Allora era solo un principe egizio ribelle per amore del popolo delle sue origini, Israele. Ma in quel deserto aveva incontrato anche l'amore di una donna di nome Zippora, che in ebraico indica un uccello femmina, forse un totem della sua tribù. Ma noi potremmo fantasticare che, chiamandola, Mosè potesse, come gli innamorati di oggi, dirle «passerotto mio». Ascoltiamo questa storia dalla voce di Antonella Giannini.
Mosè aveva conosciuto Zippora in modo strano. Assetato, aveva raggiunto un pozzo nel deserto di Madian, un'area posta forse verso l'attuale Golfo di Aqaba. Là era giunta anche Zippora, col gregge del padre, un sacerdote di cui la Bibbia ci dà due nomi, Reuel e Jetro. Con lei c'erano le altre sue sei sorelle. Ma all'improvviso ecco irrompere alcuni pastori che con la prepotenza maschile cacciano quelle donne dal pozzo. Mosè, con veemenza, aveva preso le parti delle ragazze e le aveva aiutate ad attingere acqua. Tornate a casa, esse avevano raccontato l'episodio al padre, che le aveva mandate a cercare quell'uomo che vagava solitario nel deserto per ospitarlo a casa sua e concedergli in moglie Zippora. I due ebbero un figlio che Mosè volle chiamare Gersom, cioè straniero qui, forestiero in questo luogo, proprio come lo era anche suo padre. Più tardi, quando Mosè rientrò dall'Egitto e si presentò a capo delle tribù di Israele in marcia verso la terra promessa, Zippora gli venne incontro con suo padre Reuel Jetro. Fu in quell'occasione che accanto a Gersom c'era il secondo figlio di cui prima la Bibbia non aveva parlato, Eliezer, cioè il mio Dio e l'aiuto. Quell'incontro fu gioioso e prezioso per i consigli che il vecchio suocero seppe dare a Mosè sulla gestione del potere. Ma la figura di Zippora suscitò qualche imbarazzo e cattiveria in Maria e Aronne, sorella e fratello di Mosè, come si ricorda nel Libro dei Numeri, ove Zippora è detta etiope, forse a causa del colore della sua pelle e delle sue origini straniere. Di lei vogliamo in finale rievocare uno strano episodio che risale alle origini del suo matrimonio con Mosè. Il racconto biblico è allusivo e oscuro, pieno di tensione. Mentre Mosè era in viaggio nel luogo dove pernottava, il Signore gli venne incontro e cercò di farlo morire. Allora Zippora, presa una selce tagliente, recise il prepuzio del figlio Gersom e con quello toccò i piedi, cioè i genitali, di Mosè, e gli disse «Tu sei uno sposo di sangue per me». Dio allora si ritirò. Essa aveva detto «sposo di sangue» a causa della circoncisione. Il rito della circoncisione che Zippora pratica sul figlio e la circoncisione simulata che compie sul marito placa l'ira divina. Così sembra da interpretare questo episodio enigmatico che vede Zippora quasi come una sacerdotessa che celebra il rito tipico dell'aggregazione al popolo ebraico per suo figlio e suo marito. Curiosamente, ancora oggi in arabo, marito e circoncisione sono parole che derivano dalla stessa radice.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo, Israele, in ogni tempo e in ogni ora, con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00 120, Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. L'appuntamento è per le ore 9 della domenica alla sede della Radio Vaticana, Piazza Pia 3. Un'apposita navetta provvederà ad accompagnare gli ospiti alla cappella nei giardini e poi a riportarli alla Radio Vaticana. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 3093. Ed ora, ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.